Oggi vorrei parlarvi di Apple, che è poi il tema centrale del nostro corso in dialogo con Enrique Dussel. E naturalmente inizieremo con alcuni dati biografici per poi addentrarci nel suo pensiero, soprattutto nella sua etica del discorso. Apple è nato a Düsseldorf nel 1922 ed è morto nel maggio del 1917, quindi alla veneranda età di 95 anni. Ha percorso perciò quasi tutto il secolo scorso. Dunque, egli è noto ed è famoso appunto proprio per la sua teoria del discorso, di cui vuole darne una fondazione più sul piano rigorosamente filosofico e senza trascurare i risvolti sociali, che invece, come dire, sono stati prevalenti, come abbiamo detto, in Habermas. Dunque, ha avuto l'esperienza naturalmente della Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che ha conseguito per il mondo tedesco. Egli però è lapidario nel giudizio circa quella tragica esperienza del suo paese, cioè della Germania, perché egli scrive: era tutto falso ciò per cui ci eravamo impegnati. Credo che in modo molto sintetico Apple liquida quella tragica esperienza che naturalmente ha segnato anche lui e che è stata una tragedia anche per tutta l'Europa. Naturalmente studia filosofia, come è chiaro, e proprio da quell'esperienza egli è alla ricerca di un nuovo modo di filosofare e anche alla ricerca appunto di nuovi valori. E naturalmente è un'influenza decisiva nel suo itinerario intellettuale, è rappresentato dall'incontro con Heidegger negli anni 50. E in effetti egli consegue il dottorato con una dissertazione proprio sul pensiero heideggeriano. E poi soprattutto nel 61, 1961, questo è importante, consegue l'abilitazione, come si dice in Germania, a Mainz, con uno studio sull'idea di lingua nella tradizione dell'umanesimo italiano. Quindi già da questa tesi per l'abilitazione noi scorgiamo, come dire, no, l'orientamento ormai ben definito di Apple, di orientarsi agli studi sul linguaggio e poi sulla comunicazione. E perciò egli studia con Heidegger e poi anche l'ermeneutica e naturalmente si rivolge anche alla scuola di Francoforte aveva fatto parte di questa scuola, come abbiamo visto Habermas, e si schiera con Habermas contro Gadamer, nonostante avesse studiato e si fosse orientato anche agli studi sull'ermeneutica, Apple ritiene più consone le critiche che lo stesso Habermas aveva fatto a Gadamer, come abbiamo detto, perché Gadamer è l'autore più importante nel mondo contemporaneo per quanto riguarda l'ermeneutica. Egli perciò condivide appunto le posizioni, in un certo senso, che aveva assunto Habermas nei confronti di Gadamer, quindi nel mostrare i limiti dell'ermeneutica, ma anche il valore ineludibile per ogni studi di linguaggio e di comunicazione. Dunque, ha vissuto il 68, questa esperienza, ed è interessante anche qui il giudizio che egli dà su quella stagione sessantottesca, perché egli anzitutto assume un atteggiamento di moderata simpatia, moderata però, perché non è esente la sua valutazione anche da qualche critica e riserva. E in effetti, da un lato, scorge in quel movimento del 68, come egli scrive, il tempo del risveglio politico emancipativo. Ecco, e dall'altro però gli rimprovera uno scarso spirito di tolleranza. Quindi, naturalmente, questo riguardando gli eccessi a cui inevitabilmente era anche sfociato quel movimento. Però è interessante questo che riconosce in questo movimento quello che gli dice, no? Un risveglio dello spirito emancipativo e politico, no? Un punto importante nella sua traiettoria biografica è l'incontro ideale, ovviamente, con Peirce. Peirce e soprattutto quindi con la semeiotica. Vedremo che cos'è questa semeiotica e quale sta, il cui iniziatore è appunto è stato proprio Peirce. A Peirce, in effetti, Appel dedicherà un intero volume, tra l'altro tradotto anche in italiano, tutti gli scritti di Appel sono tradotti in italiano, e questo segna un punto di svolta nella sua riflessione. In effetti Appel non ha scritto molti libri su altri autori, ma questo su Peirce è un libro fondamentale e molto importante. E oltre a Peirce, naturalmente Appel si rivolge anche agli studi, venendo dal mondo tedesco, quindi egli conosce il mondo della filosofia tedesca e quindi della filosofia classica, e si apre, dicevo, anche proprio a partire dagli studi che fa sul linguaggio, alle teorie anglosassone del linguaggio, quindi alla filosofia analitica, soprattutto nel mondo anglo-americano. E questo, come vedremo, gli consentirà poi, nel tentare quella originale sintesi, appunto, tra la tradizione continentale della filosofia, che è imperniata per lui, no? Per Appel, sull'eredità di Kant, quindi sul neocantismo, e la tradizione anglo-americana, che è appunto contrassegnata, come sappiamo, dal punto di vista storico-filosofico, dalla filosofia analitica, dalla filosofia dell'analisi logica, no? E questo punto è molto importante, perché tutto ciò poi lo porterà a quello che chiamerà egli stesso, nella sua opera fondamentale, in una delle opere classiche ormai, la trasformazione della filosofia. Tale è il titolo, appunto, del libro fondamentale di Appel, no? In due volumi, ecco, la trasformazione della filosofia. Trasformazione nel senso che bisogna, come dire, trasformare il modo di fare filosofia, mettendo a partire appunto dal linguaggio, dalla comunicazione, e tentando una sintesi. Che a prima vista sembra quasi impossibile, no? Ma Appel mostra come lo è, e appunto la tradizione continentale, neocantiana, diciamo, per i nostri scopi, e per gli scopi di questo corso, naturalmente, e la tradizione anglo-americana basata sulla filosofia analitica, sulla filosofia del linguaggio, sull'analisi del linguaggio. E tutto ciò, come dire, confluirà in quel libro fondamentale che è appunto La trasformazione della filosofia. E dove tenterà anche di trovare una sintesi, di armonizzare in qualche modo la filosofia dell'ultimo Heidegger, perché Heidegger è uno dei rappresentanti, o meglio, da lui si origina anche il movimento non solo della filosofia heideggeriana, ma insomma dell'ermeneutica, che culminerà in Gadamer, e quella poi del linguaggio, no? Che è quella che in Europa ha avuto come personaggio fondamentale Wittgenstein, che poi ha fatto da trade union tra la tradizione europea della filosofia del linguaggio, quindi dell'analitica, e tutto il mondo anglo-americano, tutta la tradizione inglese, no? Questo è molto importante, proprio agli scopi del tentativo, scusate, proprio per il tentativo di Apple, no, di venire a questa trasformazione della filosofia, tentando una sintesi tra la tradizione, ripeto, continentale e quella, la tradizione anglo-americana. E questo è molto importante. Celebre anche, lo vedremo molto diffusamente, è la sua disputa con Hans Albert sul problema della fondazione, come vedremo. Questo è un punto chiave, e Albert era un filosofo della scienza, dunque, e in quella celebre disputa Apple mostra l'ineludibilità di una fondazione, che è appunto poi il nucleo centrale e originale della sua etica della comunicazione. E questo è importantissimo, e naturalmente Apple ha scritto numerosissimi libri. Noi non, adesso non è il nostro scopo enumerarli, chi vuole può guardare la bibliografia, anche nei testi che io vi ho consigliato, come sapete, due libri, no? E quello il dialogo Apple-Dussel, no? E l'altro, quel libretto della Jacobuk dell'etica della comunicazione, troverete, no, una breve sintetica bibliografia, ma lui si vedono naturalmente molti libri, ma non è il punto fondamentale che ci interessa in questo momento. E come ho detto, muore nel 1917, e all'età di 95 anni. Dunque questa è una breve biografia di questo Apple. Naturalmente è un personaggio fondamentale per l'etica del discorso. E noi abbiamo già tentato di dire molto sinteticamente, ma ora è il momento di approfondire, che Apple appunto ha elaborato un'etica del discorso, che appunto si pone nell'ambito dell'etica della comunicazione, e della quale abbiamo distinta quella verbale e quella non verbale. La comunicazione verbale a sua volta ha molte dimensioni e molti ambiti. Uno di questi, non l'unico, della comunicazione verbale riguarda appunto il discorso, ovvero la teoria dell'argomentazione. Ecco, questo è il punto fondamentale da chiarire, no? E questo lo fa appunto in tutti i suoi libri e in tutti i suoi scritti, perché egli vuole arrivare ad una, ecco l'altra parola chiave, ad una fondazione dell'etica del discorso. Quindi i due concetti fondamentali, anche i due termini che dobbiamo tenere presente, è appunto il discorso, l'etica del discorso e soprattutto il problema della fondazione di quest'etica del discorso. Egli naturalmente si propone appunto di fondare questo particolare tipo di discorso dal punto di vista etico, che è l'argomentazione. Questo problema dell'argomentazione non è nuovo nell'ambito della storia della logica, della storia della filosofia, della storia del pensiero, e egli appunto vuole elaborare una teoria dell'argomentazione, e questo significa esattamente fondarla, fondare una dal punto di vista filosofico in senso stretto. Ecco perché egli parla della ricerca di un punto archimedico. No? Come Archimede, il quale diceva: datemi un punto e costruirò l'universo. Vuole cercare questo punto archimedico, vuole cercare appunto questo punto, che è la fondazione, il fondamento del sapere. Ecco, come fondiamo questo sapere? Questo sapere è che è il discorso ed è l'argomentazione. E questo è molto importante, no? Ed è effettivamente il punto su cui dobbiamo insistere e che ci impegnerà nel corso delle nostre riflessioni. È importante che questo problema della fondazione sarà presente anche in Dussel, perché gli altri interlocutori di cui parleremo è appunto questo personaggio, Dussel, che è tuttora vivente, e parleremo a suo tempo anche di Dussel, della sua biografia, insomma molto sinteticamente, come è chiaro. E tuttavia, qui ci interessa perché c'è questo lungo dialogo che per circa un decennio del secolo scorso si è svolto tra le università europee e quelle latinoamericane, e frutto di questo dialogo è la pubblicazione di una mole di volumi, 7-8 libri, rendono conto di questo dialogo che è durato più o meno un decennio, e naturalmente questo è molto importante, perché mostra anche, come ho già accennato, no, il significato di quest'etica del discorso, a cui Dussel contrappone quello che egli chiama l'etica della liberazione. Quindi noi ci interrogheremo qual è il rapporto, e il libro che io vi ho proposto, Dussel per etica del discorso e o etica della liberazione, quindi insieme l'etica del discorso o l'etica della liberazione, oppure l'etica del discorso oppure l'etica della liberazione, come è chiaro, se mette la E o la O tra le prime due affermazioni, etica del discorso e etica della liberazione, è chiaro che le conseguenze sono diverse. Bene, dicevo, frutto di questo dialogo sono questi due modi di impostare la comunicazione, e l'uno in apere appunto sfocia in una vera teoria di cui si pretende il fondamento dell'etica del discorso. Altrettanto fa Dussel, però, elaborando una vera teoria dell'etica della liberazione. E quindi vedremo in che rapporti stanno queste due etiche, discorso e liberazione, quali sono i punti di contatto, frutto di quel dialogo, e quali sono le differenze. E questo è molto importante, come accennavo già, perché, come dire, questo problema va oltre, e questo era presente anche agli interlocutori, va oltre il tema specifico dell'etica del discorso e dell'etica della liberazione, perché equivale anche a porre il problema dei rapporti tra il primo mondo e il terzo mondo, perché Dussel sempre si è dichiarato, e in effetti lo è uno dei rappresentanti più illustri del terzo mondo. Egli è latinoamericano, e quindi è argentino e, come vedremo, e poi ha insegnato per lunghissimo tempo in Messico, all'università, alla UNAM, all'Università del Messico, la città del Messico. Dunque, quindi va oltre, dicevo, questo fecondo dialogo tra l'etica del discorso e l'etica della liberazione, per abbracciare anche i problemi tra il primo mondo e il terzo mondo, e non solo, ma anche è ancora più, direi così, più attuale, oserei dire, per abbracciare i problemi tra il primo mondo e il terzo mondo, ma anche tra il nord e il sud del mondo. E quindi questo è un altro aspetto importante, no, di questo dialogo, che, come vedete, assume anche connotati non solo perciò tecnici, cioè nel senso filosofico, ma anche sociali, politici, economici, perché quando si parla di primo mondo e terzo mondo non possiamo non dimenticare e trascurare le situazioni sociopolitiche tra il primo e il terzo mondo, e anche le situazioni sociopolitiche e culturali tra il nord e il sud del mondo. E quindi questo è soprattutto poi alla luce della globalizzazione e anche della post-globalizzazione. Uno degli ultimi libri di Dussek, non casualmente, si chiama Etica della liberazione, nell'etica della globalizzazione dell'esclusione. Il titolo è programmatico, dei grandi problemi del nostro tempo. E quindi, come vedete, no, questo dialogo è estremamente importante. Dunque, avremo modo di parlarne. Adesso ci tocca dire che, appunto, concentrandoci su Haber, ma non dimenticando Dussek, del quale parleremo, affrontando ed esponendo la sua teoria della liberazione, e naturalmente lo terremo sullo sfondo, no? Per poi tematizzarlo a suo tempo. Qual è lo scopo di Haber, no, in quest'etica del discorso? Egli, naturalmente, come tutte le etiche della comunicazione, ed è il punto chiave anche della sua trasformazione della filosofia, insiste sul tema, naturalmente, della intersoggettività della comunicazione e del linguaggio. E quindi vedremo come questa faccenda assume rilievo decisivo nella riflessione di Haber, la intersoggettività, perché, come abbiamo visto anche in Habermas, no? Ovviamente, il dialogo implica non il solipsismo, e qui con Apple avremo modo di vedere esattamente che cos'è questo solipsismo, nel senso rigoroso, e non può essere concepito in modo solipsistico e monologico come la presenza di uno solo, ma appunto è un dialogo che presuppone almeno due interlocutori. Ecco, questo è, come dire, il dato di partenza, ineludibile. Ma è un dato che però va, come dire, dimostrato. E vedremo la dimostrazione che come Haber arriva a mostrare che questo punto di partenza è necessario, ineludibile, proprio a partire dalla critica al solipsismo. Quindi, come dire, qui siamo di fronte a una vera e propria, no? Fondazione, e soprattutto al superamento del solipsismo, e vedremo in che senso lo supera, soprattutto nella critica a quello che gli ritiene, no, uno degli esponenti fondamentali del solipsismo, che abbiamo detto inizia con Cartesio e arriva fino a Husserl, quindi fino ai nostro tempo, ma soprattutto noi ci riferiamo, per gli scopi limitati di questo corso, a Kant. Kant, insomma, è preso ad esemplare del solipsismo da Haber, non casualmente. Come abbiamo già anticipato, no? La sua riflessione si muove i due mondi, no? Tra la filosofia continentale che noi qui esemplifichiamo nella tradizione kantiana e neokantiana, e della filosofia poi analitica del mondo anglo-americano. Quindi superamento del solipsismo in nome per dimostrare è la necessità della intersoggettività, e quindi del dialogo, non del monologo, e né della situazione monologica, e soprattutto anche, e non dimenticando, i risvolti sociali e socio-economici, no? Questo naturalmente in Napoli è un po' più, come dire, messo sullo sfondo, ma è centrale in Dussel, no? Le critiche e i limiti che Dussel scorge in Napoli è proprio questo, nonostante non sia assente, come vedremo, perché ci chiederemo poi in definitiva a cosa serve questa etica del discorso. Beh, serve per le società democratiche, no? Quindi non è assente il risvolto etico e sociopolitico nella visione di Apple, soprattutto poi quando elabora, della qualcosa non parleremo, dell'etica della responsabilità, che è l'altro grande libro di Apple, sono due in definitiva, e uno è la trasformazione e uno è l'etica della responsabilità, come dirò fra brevissimo. Ecco, dicevo, però insomma lo sfondo, i risvolti etico-sociopolitici sono un po' più sullo sfondo, mentre industrie sono, rappresentano temi centrali sullo sfondo, ma fino a un certo punto, perché Apple non può, non ignora questi aspetti, e perché egli appunto ritiene che l'etica del discorso ha una valenza democratica. Questo è il problema chiave, no? Che rende ragione e rende della sua il suo interesse anche e soprattutto per i problemi etico-sociali e sociopolitici. Questo aspetto, come vedremo, sarà sottolineato da Dussel, ma quello che poi ad Apple interessa è il problema della fondazione. Vedremo questa fondazione, che è il che naturalmente è il punto a cui dobbiamo pervenire, perché senza la fondazione naturalmente Apple ritiene che tutto il suo sforzo sarebbe vano. Se non riusciamo a fondare l'etica del discorso, tutto il suo sforzo è vano. Quindi perciò il problema della fondazione e l'altro punto chiave della questione. E quest'etica è anche perciò un'etica come dire, che dialoga con il mondo moderno, e anche è un'etica per il mondo, come dire, per il nostro tempo, no? Perché intende affrontare col metodo del dialogo e quindi col metodo della discussione e soprattutto dell'argomentazione, intende affrontare e dirimere le controversie. Quindi attraverso l'argomentazione, e quindi non facendo ricorso ad altri metodi, tra i quali soprattutto la violenza. Un antidoto, no? Alla violenza e quindi alle società non democratiche e soprattutto la pratica dell'argomentazione. Dell'etica della comunicazione. E a parere di Apple, ma non solo di lui, questo antidoto fondamentale, decisivo, è da contrapporre ad ogni atteggiamento violento, sia esso verbale che fisico, anche quello verbale, per dirimere i conflitti, ma anche i punti di vista divergenti, ma anche le opinioni diverse, le quali sono fondamentali nelle società pluralistiche, no? Evidentemente, nelle società pluralistiche le opinioni diverse, i punti di vista differenti sono il punto di partenza. Vedremo se questo poi debba essere anche il punto d'arrivo, ma questo è un altro discorso che faremo. Ma il punto di partenza è proprio appunto la diversità delle opinioni e dei punti di vista. E questo è, come dire, è decisivo, no? Però come si possono, come si può arrivare a condividere poi, pur partendo da opinioni diverse? E questo è il compito, è il fine dell'etica del discorso e dell'etica della comunicazione. E questa condivisione, naturalmente, ha bisogno di regole e anche e soprattutto, più che, oltre che di una fondazione. Quindi bisogna fondare qual è il metodo attraverso cui noi arriviamo poi a condividere, pur partendo da opinioni, argomentazioni diverse. Vedremo che altre sono le opinioni, altre sono le argomentazioni. Questo è un altro aspetto del problema. Dunque, questa fondazione, naturalmente, come vedremo, si contrapporrà, come vedremo, e questo era anche il punto di vista di Habermas, ma in APE questo diventa determinante, contro ogni scetticismo ed ogni relativismo. Quindi lo scetticismo e il relativismo sono, come dire, i grandi nemici dell'etica, del discorso di Apel, proprio perché sono l'esatto contrario della finalità a cui vuole pervenire Apel, cioè affondare quel discorso intersoggettivamente valido. E appunto avevo detto, questo è l'ultimo aspetto che volevo qui preliminarmente sottolineare, che appunto quest'etica della comunicazione di Apel implica per un verso la trasformazione della filosofia. E come gli dirà, dobbiamo andare oltre l'io penso, che è fondamentale in Kant, e quindi che Kant pensava e riteneva solipsistico e monologico, e occorre quindi andare oltre questo io penso solipsisto e monologico kantiano in nome dell'io, del noi argomentiamo, dall'io al noi. E questa è la trasformazione della filosofia. E per arrivare anche, come ho detto, all'altro punto che non tratteremo, ma che è importante nel discorso di Apel, a un'etica della responsabilità, che tenta anche qui di armonizzare. Apel è l'uomo delle armonizzazioni, tende ad armonizzare la teoria, quindi deontologia, con il conseguenzialismo, o come direbbe, come abbiamo visto, no, Weber, un'etica della vocazione o un'etica delle conseguenze. Quindi è molto, questo è il compito di un'etica della responsabilità, che noi a prima vista non ci aspetteremmo nell'itinerario apeliano. Noi non parleremo di questo secondo aspetto, però era importante evidenziarlo. Ci soffermeremo soltanto sull'etica, sulla fondazione dell'etica del discorso, alla luce della trasformazione della filosofia, che è anche il titolo di una delle sue opere più importanti. Arrivederci.